Se c'è una cosa su cui continuamente Gesù torna in insegnamenti, in parabole, è che Dio ha iniziato nel mondo qualcosa di nuovo. Gesù dice: attraverso di me sorge nel mondo un giorno nuovo. Dio inizia nel mondo un giorno nuovo. Io sono l'alba del giorno nuovo di Dio. È offerta agli uomini, alle donne, è offerta a voi tutti una colossale occasione per ricominciare. Un tempo di grazia fino ad oggi sconosciuto, assolutamente inconcepibile. Beh, questo dono vi è dato, cosa ne farete? E torna continuamente, spesso nei suoi racconti, ad esempio: sapete a che cosa assomiglia il regno di Dio, cioè il modo con cui Dio regna nel mondo? Ma secondo me assomiglia, dice Gesù, a un uomo che deve partire per un lungo viaggio, chiama tre dei suoi servi e dà loro le sue ricchezze da amministrare, a uno da 5 talenti, all'altro 2, all'altro 1 talento, e talenti vuol dire tanta roba, 25 chili d'oro un talento, 25 chili d'oro un talento, quindi tanta roba. E Gesù dice: oh ragazzi, siete ricchi, che cosa ne farete di questa ricchezza? È una roba assolutamente nuova, l'avete tra le mani, la grazia di Dio, raccontate ciò che io dico, ciò che io faccio, questa è la ricchezza che vi è data, non perdete l'occasione. Oppure, sapete a che cosa assomiglia il regno di Dio? A un uomo che ara il terreno, a un certo punto tam, l'aratro picchia dentro qualcosa, scava e viene fuori un tesoro. È un'occasione fondamentale, preziosa da non perdere. Cosa farai? Fai come quell'uomo, no? Che ricopre tutto, va dal padrone del campo, lo compra e così c'è il tesoro. Non perdere l'occasione, qualcosa di nuovo ti è messo tra le mani, Dio inizia qualcosa di nuovo. Oppure, il regno di Dio assomiglia a un uomo ricco che dà un gran banchetto, invita gli abitanti del villaggio, dice: venite, è tutto pronto, ho macellato la carne, ho preparato il vino. Cosa fai? Perdi l'occasione? Non ci vai al banchetto? E dai. E Gesù continuamente torna con queste immagini per dire: guardate che vi è dato un'opportunità che fino ad oggi non avete avuto, qualcosa di nuovo sta iniziando. C'è una poesia di Nellie Sachs, che è una poetessa del secolo scorso, che usa varie immagini un po' apocalittiche, e a un certo punto dice così: se i profeti irrompessero per le porte della notte e cercassero un orecchio come patria, è bella l'immagine, i profeti che irrompono per le porte della notte e cercano un orecchio che li accolga, che accolga la voce profetica. Se i profeti irrompessero per le porte della notte e cercassero un orecchio come patria, orecchio degli uomini, ostruito d'ortica, sapresti ascoltare? Ostruito d'ortica, l'ortica cresce dove non ci si passa di solito. Orecchio degli uomini, tu che sei così disabituato ad ascoltare in profondità, sapresti ascoltare la voce dei profeti che ti annuncia qualcosa di nuovo, Saresti capace di accoglierla quella voce? Se i profeti si levassero nella notte degli uomini come amanti in cerca del cuore dell'amato, notte degli uomini, avresti un cuore da donare? Se i profeti si alzassero nel cuore della notte e ti chiedessero di essere accolti nell'abbraccio, li accoglieresti? Avresti un cuore da aprire? Se qualcosa di nuovo sorgesse nel mondo, sapresti riconoscerlo? Se qualcosa di nuovo sorge nella tua vita, sai fargli spazio? O perdi l'occasione? E dici: ma no, niente di nuovo è possibile nella mia vita, ormai so come vanno le cose. Quante volte ci ho creduto e poi... no, non ci credo più. Questa immagine che usa Nellie Sachs è un'immagine cara in realtà già ai Vangeli, no? L'immagine dell'irruzione nel cuore della notte, l'irruzione della parola profetica dal cielo. Guarda un po', uno apre i Vangeli e trova anzitutto questa immagine: la parola di Dio che squarcia il cielo e scende prima su Giovanni Battista e poi soprattutto su Gesù di Nazareth, no? L'immagine di Gesù al battesimo del Giordano, cos'era accaduto? Che mentre Gesù è sulle colline di Galilea a fare la sua vita, no, di carpentiere nella cittadina, nel villaggio di Nazareth, quando ha circa 30 anni, dice l'Evangelista Luca, arriva su, sulle colline di Nazareth, sulle colline di Galilea, la voce che Giovanni il Battista, l'eremita del deserto, si è messo a battezzare lungo il fiume Giordano. Oh, e quindi Gesù, che fino a quel momento, a quel che sappiamo, se n'è stato lì buono buono a portare avanti l'azienda di famiglia, rompe con la tradizione di famiglia, decide di lasciarla lì per il momento con l'idea di tornare probabilmente, e affronta i 4-5 giorni di cammino per raggiungere Giovanni il Battista che battezza lungo il Giordano e si rende presente lì. Giovanni Battista, ne parlavamo un'altra volta, no? Questo profeta di fuoco che quando parla accartoccia i tempi dell'attesa e dice: non è più il tempo di aspettare, adesso è il tempo di accogliere. È già presente in mezzo a voi uno che voi non conoscete, il profeta dell'Altissimo, quello che entra nel mondo con la forza del taglialegna, che sbatte a terra gli alberi che non portano frutti di buone opere. Chi non è pronto verrà sradicato, chi non è pronto verrà divorato come la pula del grano dall'uragano di fuoco. È già in mezzo a voi, non è più come dicevano i profeti, i nostri padri, verrà uno, no, non è che verrà, adesso è qui. E quindi, capito, quando Giovanni Battista parla la gente si infiamma, l'immaginazione si incendia. Evidentemente per questo Gesù sceglie di andare da Giovanni e non dagli altri che battezzano lungo il Giordano, ce ne sono altri. Va da Giovanni, evidentemente riconosce in lui quello che segna l'ingresso, l'inizio del mondo nuovo, il tratto del profeta definitivo. E quando Gesù scende nell'acqua del Giordano e riceve il battesimo da Giovanni, Giovanni lo immerge nell'acqua, quando poi Gesù esce dall'acqua insieme a tanti altri, e Gesù è uno come tanti, quando esce dall'acqua, raccontano i Vangeli, vede il cielo squarciarsi sopra di lui, sopra di sé, lui lo vede, dipende dagli evangelisti, qualcuno dice che si vede, qualcuno dice che lui vede, insomma, la percezione di qualche cosa di definitivo, lo squarcio del cielo, il verbo greco esprime l'immagine di un tessuto vecchio ormai logoro che si apre, è la potenza dell'amore di Dio che discende su di lui. Gesù vede scendere su di sé l'amore di Dio in forma di colomba, e una voce dal cielo che risuona e dice: tu sei il figlio mio amato, in te pongo la mia gioia. Tre immagini, no? Il cielo che si squarcia, la colomba che scende, lo spirito che scende in forma di colomba, e la voce che risuona, che rotola fino agli estremi confini del mondo come un tuono sotto il cielo: tu sei il figlio mio amato. E qualcosa di nuovo si innesca nel cuore di Gesù. È quel genere di novità che sorge nella vita degli uomini e delle donne quando si sentono amati. Tu sei il figlio mio amato. Questo momento determinante della vita di Gesù ha a che fare con l'amore. Gesù si sente amato. Vi ricordate l'altra volta, citavamo Van Gogh, no? Che in una delle sue lettere dice: soltanto l'amicizia, l'amore ci libera per grazia potente, per signoria profonda, ci libera dalla prigione. Ecco, Gesù si sente raggiunto da questo amore che lo scaraventa nel mondo in modo nuovo, quindi esce dall'acqua e per Gesù inizia qualcosa di nuovo. Quando è che l'amore è entrato nella mia vita? Una domanda di fuoco, no? È importante, ognuno se la porti con sé. Quando è che l'amore è entrato nella mia vita? Le occasioni, i luoghi in cui sono stato acceso, in cui l'amore ha, la mia vita ha conosciuto in forza dell'amore, del sentirmi amato o del sentire l'amore che sgorgava nei confronti di qualcuno, ha determinato un poi diverso dal prima. È l'amore che ci cambia, non ci sono discussioni. Ritornare ai luoghi e alle occasioni in cui l'amore mi ha aperto a una dimensione nuova della vita. Il 20 maggio del 1990, vi racconto questa roba, 20 maggio 1990, ero in quinta superiore. Se devo trovare una data che ha segnato una svolta nella mia vita, per me è quella lì. C'era questo prete della scuola in cui andavo, del collegio, che mi aveva proposto di andare a Sacromonte. Era già la seconda volta che ci provava, la prima gli avevo dato buca, non c'avevo nessuna voglia a Sacromonte di Varese, ma dai. Poi la seconda, ero così disperato che la seconda volta sono andato, e quel giorno, durante la confessione, erano ere geologiche che non mi confessavo, se dovessi raccontarlo oggi non saprei che parole usare, ma insomma quel giorno c'è stato un pianto liberatore, dopo mesi di sofferenza, di tormento, no? di raggomitolamento interiore, tanta sofferenza di un adolescente, avevo 18 anni, no? Quella sera, tornando a casa, dico: oggi per la prima volta ho sentito l'amore di Dio per me, una frase da adolescente, che però esprimeva questa enorme scoperta, che hai bisogno di sentirti amato. E lì si sono aperti mesi di luce straordinaria, di interiorità profonda, di preghiera, sgorgava preghiera. Mi ritiravo dietro casa nel giardino a leggere i fioretti di San Francesco, va bene, un po' esaltato, no? Ma quando l'amore ti prende, ti apre un orizzonte nuovo, eh? Quando l'amore è entrato nella mia vita? È importante farne memoria, ritornarci, radicarsi. Ora, Gesù si è sentito amato e questo ha determinato qualcosa di nuovo. Regaliamoci anche una pagina di Primo Levi, c'è una pagina meravigliosa del suo Il Sistema Periodico, in cui racconta appunto a un certo punto di quando, sfuggito all'inferno di Auschwitz, torna in Italia, cerca di riprendere il lavoro, siamo negli anni 46-47, lavora a Torino in una fabbrica da chimico, perché lui è un chimico, e però c'è dentro questo inferno dentro di sé, no? È scampato all'inferno, ma se lo porta ancora dentro, ha un peso, un odore di morte dentro di sé. E quindi racconta che a un certo punto la sua vita conosce una svolta, quella mattina in cui l'amore entra nella sua vita. È una pagina straordinaria, ce la regaliamo. Ora avvenne che il giorno seguente il destino mi riservasse un dono diverso e unico. L'incontro con una donna, giovane e di carne ed ossa, calda contro il mio fianco attraverso i cappotti, che bello. Calda contro il mio fianco attraverso i cappotti. Allegra in mezzo alla nebbia umida dei viali, paziente, sapiente e sicura, mentre camminavamo per le strade, ancora fiancheggiate di macerie, no? I bombardamenti su Torino. Le macerie c'era attorno, le macerie c'era dentro quest'uomo. In poche ore sapemmo di appartenerci, non per un incontro, ma per la vita, come infatti è stato. In poche ore mi ero sentito nuovo e pieno di potenze nuove, lavato e guarito dal lungo male, pronto finalmente ad entrare nella vita con gioia e vigore. Altrettanto guarito era ad un tratto il mondo intorno a me. Paradossalmente il mio bagaglio di memorie atroci diventava una ricchezza, un seme, Mi pareva, scrivendo, di crescere come una pianta.
Mamma mia, che bello!
Mi ero sentito in poche ore nuovo e pieno di potenze nuove. E l'incontro con la donna che diventerà sua moglie. Presenza calda attraverso i cappotti dopo gli anni di desolazione dell'inferno, di Auschwitz. Quell'incontro è l'innesco di una risurrezione. Quando diciamo Gesù è risorto e non abbiamo nessuna idea di che cosa voglia dire, guardala qui un'idea di che cosa vuol dire risorgere. La risurrezione è l'esperienza dell'amore che ti introduce a una dimensione nuova della vita. Questo è l'innesco di una risurrezione. Ecco, io penso che Gesù abbia vissuto qualcosa del genere quel giorno al Giordano. Non sappiamo che cosa sia successo, vai a sapere cosa ha vissuto quell'uomo 2000 anni fa. Non sappiamo cosa sia successo, ma certamente sappiamo che ha avuto a che fare con l'amore. Allora, un minuto per sostare sulla domanda e ritornare sui nostri sentieri interiori. Quando l'amore è entrato nella mia vita? Per che cosa voglio dire grazie? Per quali occasioni? Per quali persone? Naturalmente non è che è entrato una volta nella vita, l'amore è lì che bussa continuamente, eh? Questa è la fede biblica. Riaccogliere l'amore che bussa alla mia porta, facendone memoria e ritornando sui miei passi. Qualunque cosa sia accaduta nella coscienza di Gesù quel giorno, nel cuore di Gesù, noi ne vediamo gli effetti, e gli effetti sono clamorosi. Il primo effetto è che Gesù non torna a fare il carpentiere, non torna a casa sua. Ci tornerà dopo parecchi mesi, ma soltanto di passaggio. Peraltro la gente rimarrà sbalordita e dirà: ma questo qui cos'è diventato? Ma questo era il carpentiere, l'abbiamo visto crescere tra di noi, è stato nei nostri cortili a giocare con i bambini fino all'altro giorno, adesso questo è andato giù, si è fatto battezzare, adesso torna e parla di regno di Dio, attraverso di me Dio fa qualcosa di nuovo. Io sono l'alba del giorno nuovo di Dio. Questo qui ha fumato, questo qua. Ma questo qui è il carpentiere, non è carpentiere, non è figlio di Maria, figlio di Giuseppe, i suoi fratelli e le sue sorelle li conosciamo, sono qui da noi e dai. La gente non lo riconosce. E Gesù, dice il Vangelo di Marco, se ne va tra l'umiliato e lo stordito, perché dice: ma io non capisco, io sono venuto a portare il messaggio, l'annuncio di qualcosa di profondamente nuovo, e questi non ci credono, non si fidano. Tanto è vero che Marco dice: e lì Gesù non poté operare miracoli, soltanto impose le mani a qualche malato e li guarì, bontà sua, dice solo quello, insomma. La gente non lo riconosce perché Gesù è cambiato. Non so, qualcosa del genere credo che lo vivano i genitori, no? Quando i bimbi diventano grandi, da un giorno all'altro diventa preadolescente, dice: ma mio figlio, l'altro ieri era ancora lì che si faceva accarezzare dalla mamma, adesso se mi avvicino, no? Questi cambiamenti improvvisi nella vita. Gesù decide di non tornare a casa. La prima cosa che fa è di ritirarsi nel deserto, va a cercare silenzio, come quello che facciamo quando ci capita di vivere esperienze molto forti, no? Di grande gioia o di grande dolore. Abbiamo bisogno di ritirarci, abbiamo bisogno di... I padri del deserto usavano l'immagine dell'acqua e della sabbia, non credo che ne abbiamo parlato l'altra volta. Dicono: il cuore dell'uomo è come una brocca piena d'acqua e sabbia. Finché continui ad agitarla, la sabbia si mescola all'acqua, non riesci a vedere attraverso, non si vede bene. Se vuoi vedere bene attraverso, smettila di agitare. Allora la sabbia si sedimenta, l'acqua diventa trasparente, allora ci vedi attraverso. E dice: il cuore dell'uomo è così. Quando vivi qualcosa di forte, di grande, o quando sei particolarmente agitato, come siamo iperstimolati tutti noi dalla vita di oggi, il cuore è convulso, no? Fermati. Vuoi capire qualcosa di te stesso? Vuoi guardarti in profondità? Fermati, smettila di agitare l'acqua. Allora la sabbia si deposita e riesce a dare un nome alle cose, ai sentimenti che ti si agitano dentro, che ti muovono. Riesci a dare delle priorità, riesci a riconoscere cosa è davvero importante e cosa no, ma devi fermarti. E Gesù si ferma. Ha vissuto questo cataclisma interiore, si è sentito profondamente amato al punto che una parte di lui si è squarciata in due e lo spirito è sceso in lui e si è sentito acceso da questa presenza, e ha bisogno di farla sedimentare. 40 giorni, dicono i Vangeli, che è un numero simbolico per dire un periodo lungo, con un inizio e una fine lungo di solitudine. E in quei 40 giorni Gesù apre l'orecchio, come dice Nelly Sachs, no? Accoglie la parola profetica dell'amore che l'ha raggiunto, offre il cuore all'amante che nel cuore della notte del mondo si è destato, e lui l'ha accolto nel suo abbraccio, sta lasciando spazio all'amore di Dio in lui. Perché deve prendere delle decisioni. Se mi sono sentito così profondamente acceso, amato, che cosa farò di questo amore? Che cosa ne farò di questa ricchezza? Ecco probabilmente da dove peraltro salta fuori la parabola dei talenti, no? Gesù l'ha sperimentato in prima persona, che se sei ricco la fai circolare la ricchezza, se no la perdi. Se la tieni per te, come se scavassi il buco nel terreno, nel prato, come il terzo servo della parabola, metti dentro la ricchezza. E poi il padrone però torna e dice: ah bello, io te l'ho dato da far circolare questa ricchezza qui, adesso la perdi tutta. E Gesù dice: guarda, quello che trattieni lo perdi, non ci sono storie. Se vuoi essere ricco fino in fondo, fai circolare. Questa è la direzione di Dio della ricchezza. E quindi Gesù dice: io voglio farla circolare questa ricchezza d'amore che ho ricevuto, questo annuncio che qualcosa di nuovo si accende nel mondo. Come faccio? Farò come il mio maestro Giovanni Battista? Mi metterò in un angolino del deserto? Aspetterò anni che vengano le persone a cercarmi come si fa con gli eremiti? No, Gesù deciderà di non fare così. Gesù deciderà di prendere tutta un'altra strada. Sarà un profeta itinerante. uno che non ha un lavoro suo, uno che non sta fermo in un luogo, deciderà di tornare in Galilea, ma non sulle colline Nazareth, starà a Cafarnao, che è una cittadina di una certa importanza, un incrocio tra due strade importanti dell'epoca, dove la gente vive, dove si lavora, dove ci sono i pescatori, e Gesù sceglierà quello come base e da lì poi comincerà a girare. Non è che arriverà fino in India, no, starà sempre lì in quella zona, ma è un itinerante. La sua vita si ristruttura. Oh, Gesù ha dato credito a quel che è avvenuto quel giorno al Giordano, ha dato credito al nuovo che si è acceso in lui. Allora capiamo da dove salta fuori la parabola su cui adesso entriamo a conclusione della riflessione. Diceva loro anche una parabola: nessuno strappa un pezzo da un vestito nuovo per metterlo su un vestito vecchio, altrimenti il nuovo lo strappa e al vecchio non si adatta il pezzo preso dal nuovo. E nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino nuovo spaccherà gli otri, si spanderà e gli otri andranno perduti. No, il vino nuovo bisogna versarlo in otri nuovi. Nessuno poi che beve il vino vecchio desidera il nuovo, perché dice il vecchio è gradevole. Vabbè. No, e dice, oh, qualcosa di nuovo è entrato nel mondo, bisogna rivestirlo di novità. Perché Gesù usa l'immagine del vino? Perché il vino è l'immagine della gioia nel mondo semitico, no? Ricordate il primo miracolo, il primo segno secondo il Vangelo di Giovanni, sono le nozze di Cana. Gesù che va, viene invitato alla festa, viene invitata Maria, è un po' come ruota di scorta anche Gesù, finisce il vino, Maria se ne accorge, dice fai qualcosa, no che non faccio niente mamma, non è il momento. Allora la madre che dice ai servi andate da quel signore lì, fate quello che vi dice. Quindi Gesù è fregato, si trova tirato dentro. La signora ci ha detto di venire da lei, vabbè, dice Gesù, allora andate riempite d'acqua le giare, che sono le vasche da bagno del tempo, No, quelle giare lì non servono per bere, non è che Gesù dice, vabbè, riempite le caraffe d'acqua che dopo la trasformo in vino, no, dice riempite le vasche da bagno, che non c'entra un fico. I grandi protagonisti di quella pagina sono i servi, che fanno delle robe assurde seguendo Gesù, ma si fidano. E quindi questi vanno al posto del villaggio, riempiono 600 litri d'acqua, 600 litri. E poi Gesù dice, bravi, adesso prendete dalle vasche da bagno e portate da bere al maestro di tavola. E questi ancora lo fanno. E ora che è arrivato di lì, l'acqua è diventata vino, no? E quello lì che non ha capito niente, naturalmente, dice, oh, ma questo è il vino migliore, l'avete tenuto fino adesso, che sono tutti ubriachi, ma... Il primo segno, 600 litri di gioia. Un matrimonio già spento all'inizio, dove non si accende niente di nuovo, dove c'è acqua. Un matrimonio già morto dall'inizio. E Gesù che diventa il Messia di Israele, che sposa il popolo di Israele, secondo le immagini dei profeti, con 600 litri di gioia. Cana di Galilea, che è un paesino, un buco, invaso da torrenti di vino. E quindi Gesù, usando qui in questa parabola l'immagine del vino, sta dicendo, guardate, io sono il Messia di Israele, sono venuto a sposare il popolo. La mia sovrabbondanza vuole dilagare. Però non cercate di contenermi dentro una vita vecchia, perché non si può. Il vino nuovo va messo in otri nuovi. Se lo metto in otri vecchi, si spacca tutto. Non rifiutate il dono, sarebbe una follia. 600 litri di gioia vanno accolti, il vino nuovo va accolto. E Gesù che conclude la parabola dice, oh, è misteriosa sta roba, ma di fronte al vino nuovo c'è gente che dice, no, preferisco quello muffo. Ma come preferisci quello muffo? Io sono il vino nuovo di Dio. No, preferisco quell'altro. Ma qual è quell'altro? È quello delle solite... le solite pratiche di prima, perché mi sono più sicuro. Sapete la dinamica sempre tra il nuovo e il vecchio, lo stiamo vedendo con Papa Francesco, non è che andiamo molto lontano. Se non appena arriva un profeta dei tempi nostri, a smuovere un po' le acque rispetto al vino muffo, che si è un po' ammuffito in qualche modo, e cerca di agitare un po' le cose, cosa che subito c'è chi si scatena a dire: vabbè, ma questo qui viene dall'Argentina, cosa vuoi? Cosa vuoi che capisca questo qua? Non ha capito, quelli un po' più fini, qualche teologo un po' più strutturato dice: ma questo non ha capito la complessità della vita europea. Ma che idea europea? Questo porta un vino nuovo e tu preferisci quello vecchio, va bene, dillo così però, così si capisce. Non ha compreso la complessità della vita europea, ma... E quindi Gesù, di fronte alla gente che si chiude a questa novità, dice: ma cos'è che vi trattiene? Ma si può sapere che cos'è che vi trattiene? Che vi impedisce di mettervi in gioco? Ci sono alcuni scribi e farisei un po' litigiosi che si avvicinano a Gesù, gli dicono: senti, però non se ne può più, cioè, ma ti vedi? Tu non fai digiuno, i tuoi discepoli non fanno digiuno. Oh, i discepoli di Giovanni Battista, sì, quello mangia locuste e miele selvatico, i suoi discepoli fanno digiuno, quelli sono degli eremiti. I nostri discepoli, dicono scribi e farisei, fanno digiuno, noi sì che siamo bravi, ma i tuoi, oh, mangiate sempre, sei un mangione e un beone. E Gesù dice: eh sì che sono un mangione e un beone, perché questo è il tempo della festa. Vino nuovo in otri nuovi, quindi un nuovo modo di vivere la religiosità. È vero che i miei discepoli non fanno digiuno, perché il digiuno serve a preparare il corpo, a fare spazio dentro, per saper riconoscere i passi dell'amore quando arriva, per essere desti e accoglierlo. Perché facciamo digiuno, quel che facciamo, non so voi, io non lo faccio, io sono goloso, quindi in Quaresima, che cosa serve? Che roba è il digiuno di Quaresima? Adesso sparo un siluro, Il digiuno di Quaresima non è l'idea che faccio un fioretto, che quest'anno, porca miseria, la prima domenica di Quaresima mi metto come impegno di non mangiare il gelato tutta la Quaresima, a parte che poi divento una iena e meno la gente che ho di fianco, perché devo mangiarlo sto gelato qua, no? Ma non è l'occasione per aumentare l'aggressività. L'idea è: voglio fare spazio dentro di me, ma chi se ne frega del gelato? Ma mangiati sto gelato, però fai spazio in qualche modo, trova un modo serio per fare spazio, così che possa risuonare in te la parola dell'amore e tu la riconosca, la parola dell'amore, e sia pronto ad accoglierla, a farla tua e a farla circolare. L'unico senso del digiuno è di aprirsi più profondamente all'amore. Se fare il digiuno e rinunciare al gelato ti rende più aggressivo, non rompere i maroni e mangia sto gelato e condividilo. Questo è un modo per far risuonare l'amore. Condividilo sto gelato. Si capisce? Adesso faccio un po' di spettacolo, ma la cosa è seria, Perché in nome della vita vecchia che uno c'ha in mente, rischia di perdere per strada il vino nuovo. Questo è quello che Gesù dice. Dice: voi mi dite non fai digiuno. Adesso non hai tempo di digiuno. Se vai a un pranzo di nozze non fai digiuno. Partecipi alla gioia. Arriverà il tempo del digiuno, dice, quando il figlio dell'uomo sarà tolto di mezzo, i discepoli digiuneranno, perché allora a quel punto, non essendo più io fisicamente presente, dovranno riconoscere i miei passi quando mi avvicino. Questo è il senso del digiuno, prepararsi ad accogliere l'amore che bussa. Il digiuno ha senso soltanto legato alla preghiera, cioè alla disponibilità a lasciarsi raggiungere dal Signore della vita che viene. Allora, al di là di digiuno o non digiuno, ma la vita nuova del cristiano, da che cos'è che la si riconosce? Il vino nuovo che vuole generare otri nuovi, cioè un modo nuovo di stare al mondo, ma da che cos'è che la gente capisce che siamo discepoli di Gesù? Beh, questa è una grande domanda, non ho risposta, Perché non è che uno deve essere originale a tutti i costi, perché dopo, se no, essere cristiano diventa l'essere matto, essere esaltato. Ecco, essere discepoli di Gesù non è essere esaltati. Non essere di quelli che dicono: no, io non leggo niente, non leggo romanzi, non leggo saggi, non studio, c'è soltanto la parola di Dio, c'è soltanto il Vangelo. No. Però, ad esempio, un modo di lavorare è un modo di gestire il rapporto con le tasse, un modo di gestire il rapporto con il contratto della badante, il modo di gestire il rapporto con l'informazione, non accontentarsi di quello che mi propina il telegiornale tutti i giorni, ma approfondire lo sguardo su quello che accade negli angoli del mondo, un modo di gestire il rapporto con la mia conflittualità. Il vino nuovo vuole generare otri nuovi. Se qualcosa di nuovo si è acceso in me, vuole trasparire. Ecco, faccio una cosa nuova, dice il Signore attraverso il profeta Isaia. Proprio ora sta germogliando, ma non ve ne accorgete. Ecco, che cosa di nuovo sta germogliando in me? Teniamo con noi questa domanda. Che cosa di nuovo sta spingendo dal fondo di me per emergere? Che cosa sta cercando spazio in me? La parola dell'amore sta cercando di dare vita a qualche cosa. A che cosa? Perché certamente la parola dell'amore vuole fare qualcosa di nuovo in me. E se non vedo niente di nuovo che emerge, lo chiederò, Signore della vita. Placo i pensieri, faccio sedimentare la sabbia, sono acqua trasparente. Fai emergere dal fondo di me il dono della tua presenza. Rendimi vino nuovo che generi otri nuovi.